di queste ore e di questi giorni è quello che da ieri le regioni italiane allentano le restrizioni per far fronte alla pandemia, di fatto si aprono, anche se, come abbiamo appena raccontato, non sono tutti d'accordo. Approcciamo questa situazione dal punto di vista sanitario attraverso le ricerche che porta avanti la Fondazione Gimbe, che ha tra i suoi obiettivi quello di favorire la diffusione e l'applicazione delle evidenze scientifiche. Ci ha raggiunti qui in diretta oggi su Radio Marcone il presidente della Fondazione Gimbe, il dottor Nino Cartabellotta. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Partiamo dalle persone. Lombardia e Piemonte, più di altri, hanno ancora un discreto numero di contagi ma anche di decessi legati al Covid. Si corrono, secondo lei, dei rischi riaprendo agli spostamenti?
Ma guardi, ormai la decisione delle riaperture è fatta e non si può tornare indietro. È evidente che nel momento in cui certo. È stata presa bisognava commisurare quelli che erano i rischi sanitari con l'esigenza della riapertura del paese, ma è evidente che bisogna in qualche maniera controbilanciare con delle adeguate contromisure. Cosa intendo? Che non è possibile in questo momento calare l'attenzione minimizzando anche rispetto a una potenziale perdita di virulenza del virus, piuttosto che a una malattia meno grave come scoppiato un po' nelle polemiche degli ultimi giorni. Noi oggi siamo riusciti a svuotare le terapie intensive e gli ospedali grazie all'effetto del lockdown, che ovviamente ha ridotto in maniera importante la diffusione, il contagio e il ricovero delle persone. È evidente che noi oggi ci troviamo con un quadro epidemiologico abbastanza vantaggioso, a parte alcune regioni che mantengono una percentuale di contagio ancora discretamente sostenuta, ma non ci sono evidenze scientifiche né per affermare che il virus sia mutato dal punto di vista genetico né che abbia perduto la sua forza, semplicemente siamo riusciti a contenerlo. Adesso però in questa fase 3, se non mettiamo in atto tutte quelle che sono le strategie di diffusione e di contagio dal punto di vista individuale, quindi mantenere le distanze, usare la mascherina nei luoghi chiusi dove non è possibile mantenerla, e se le regioni decidono di non applicare in maniera estensiva la famosa strategia delle 3T, cioè testare in maniera massiccia i soggetti asintomatici, tracciare i contatti e metterli in isolamento domiciliare, è evidente che questo grande vantaggio che abbiamo acquisito, se non ci dovessero essere delle modifiche legate al virus, e questo noi non possiamo prevederle, questo rischia ovviamente una risalita della curva dei contagi.
Su quest'ultimo punto vorrei farla restare, perché appunto tra le varie norme continua l'obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, dove naturalmente è necessario un contatto ravvicinato e appunto in un luogo ristretto. La strategia delle 3T, appunto testare, tracciare e soprattutto trattare, abbiamo imparato anche a capire quanto sia importante farlo sul territorio in modo capillare, però sembra essere andata in archivio quasi definitivamente, soprattutto nella regione di fatto più colpita, la Lombardia. Quanto è davvero un rischio in generale in questa situazione in cui ci troviamo oggi, ma anche dovesse, riacutizzarsi una situazione anche in previsione dell'autunno?
Ma guardi, dal punto di vista strategico ciascuno Stato o ciascuna Regione, nel caso visto che stiamo parlando di strategie regionali, ne può utilizzare una di queste due. La prima è quella attendista, cioè non applicare in maniera estensiva la strategia delle 3T, monitorare prevalentemente quella che è la capacità recettiva di ospedali e terapie intensive, anche perché, come sappiamo bene, molti contagi restano asintomatici piuttosto che oligosintomatici, e quindi con un pizzico di ottimismo in più si spera che tutto non peggiori. La seconda strategia è quella interventista, cioè l'applicazione massiccia di tamponi, magari preceduta da test sierologici, accettandone quelli che sono i limiti, per testare una fetta più ampia possibile della popolazione e ovviamente poi isolare quelli che sono i contatti. Si tratta di due strategie differenti. È evidente che la responsabilità politica delle regioni consiste anche nel sceglierla e nel comunicare ai cittadini quello che è la strategia definita. Una strategia dei tamponi un po' a metà del guado serve relativamente a poco, perché o si applica in maniera estensiva oppure effettuare un numero relativamente contenuto di tamponi di fatto non permette quella tracciatura di cui parlava lei.
Certo, e un altro mantra di quelli che sentiamo risuonare da vari ambiti in questo periodo è quello del sanificare. Ha senso farlo in modo intensivo o si tratta di utilizzare il buon senso, ma che ci doveva essere anche prima, nel tenere appunto pulite le superfici nel caso di luoghi pubblici e anche se stessi nel caso appunto del contesto privato?
Ma guardi, sul tema della semplificazione si sono sprecate parole, oltre che tanto denaro pubblico, soprattutto per quello che riguarda, diciamo, le strade all'aperto. Poi è evidente che avere le strade pulite credo che sia un dovere di tutti gli amministratori comunali, però dal punto di vista delle evidenze scientifiche sembra che sia diventata quasi un po' un'ossessione alla sanificazione, cioè ci sono tanti altri aspetti legati ai comportamenti individuali che hanno un impatto su quella che è la possibile risalita della curva dei contagi, su cui si presta meno attenzione. Noi proprio oggi nel comunicato abbiamo evidenziato che c'è un po' una sorta di abbassamento generale dei toni anche della comunicazione istituzionale, cioè così diciamo presente nella fase 1 e all'inizio della fase 2, adesso sembra quasi un po' che la guerra sia vinta e quindi si ritorna alle normali attività. Noi siamo i primi a dire che bisognava riaprire perché il paese non poteva rimanere più chiuso, ma le riaperture non possono affatto coincidere con un calo dell'attenzione né dal punto di vista istituzionale né dal punto di vista dei comportamenti individuali, perché la combinata rischia di essere un cocktail molto molto pericoloso.
E il calo dell'attenzione non ci può essere, anche perché parlano i numeri, e sui numeri vorrei farla tornare. Abbiamo imparato dove soprattutto il virus ha colpito più forte, ovvero in Lombardia, che spesso i dati ufficiali si scostavano e anche di parecchio rispetto a quelli che erano invece i dati forniti ad esempio da Istat o dall'Istituto Superiore della Sanità. Cosa significa non avere appunto nei dati un appiglio certo per prevedere delle strategie politiche ma anche poi sociali, quindi di conseguenza anche economiche?
Ma guardi, il problema, cioè, padre di tutti i problemi o la madre di tutti i problemi, sta nel fatto che non siamo stati in grado di costruire un adeguato sistema informativo univoco per tutte le regioni italiane, cioè nel senso che esistono i dati della Protezione Civile, poi ogni regione ha i suoi dati, però il livello, diciamo, di dettaglio, di analiticità, di granularità di questi dati, se poteva essere compatibile con la fase 1, nella quale ovviamente c'era anche una situazione emergenziale da fronteggiare e quindi anche che rendeva più difficile la raccolta dei dati, adesso è evidente che nella fase 3, a questo punto, perché la 2 l'abbiamo già lasciata alle spalle, serve una raccolta dati molto più rigorosa, molto più capillare, molto più trasparente. Questo purtroppo non siamo riusciti a farlo e purtroppo noi siamo come ente indipendente costretti, mi si permette il termine, a cavare un po' il sangue dalle rape, perché i dati sono pochi e da quei pochi dati che ci sono ovviamente si mettono in evidenza quelle che sono un po' le criticità ancora esistenti. Alcune regioni, la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, hanno un incremento nelle ultime due settimane di nuovi casi superiore alla media nazionale. Teniamo conto che la media nazionale per 100.000 abitanti nelle ultime due settimane, esattamente dal 18 maggio al 3 giugno, è di 13 casi per 100.000 abitanti, la Lombardia 44, la Liguria 36 e il Piemonte 26. Queste regioni stanno facendo un po' più di tamponi della media nazionale, sempre per 100.000 abitanti, però è evidente che probabilmente ne servirebbero molti di più. Ma ribadisco, il vero grosso problema è capire quali sono le strategie regionali, perché ciascuna regione può decidere semplicemente di monitorare solo quelli che sono il riempimento dei pronto soccorsi, degli ospedali, delle terapie intensive, abbandonando, diciamo, in maniera più o meno definitiva quella che è la strategia di testing e di tracing, che ribadisco è una strategia molto pragmatica, ma che ovviamente impone, diciamo, l'assunzione di un certo tipo di responsabilità.
In chiusura, Cartabellotta, abbiamo ancora qualche secondo prima del notiziario, una domanda sul vaccino. Si parla addirittura di guerra mondiale, di rincorsa quasi da guerra fredda allo spazio. Insomma, questo vaccino potrà arrivare? Quanto sarà fondamentale nella lotta al Covid-19?
Ma guardi, quello che gli scienziati che a livello internazionale stanno lavorando sul vaccino sicuramente sanno è che i tempi per la produzione su larga scala di un vaccino, fatte salve le sperimentazioni prima sugli animali, poi sull'uomo, sia di sicurezza che di efficacia, nella migliore delle ipotesi vanno sui 18 mesi. Quindi noi discutiamo, diciamo, di qualcosa che è già avanti nel mondo della ricerca, ma non dobbiamo confondere quello che è la ricerca di base iniziale da quello che poi è l'utilizzo pratico sull'uomo, che passa anche da una produzione industriale su larga scala. Quindi quello che sicuramente è certo è che noi non potremo avere il vaccino per la prossima stagione decisione influenzale, tranne se dovessero succedere veramente dei miracoli dal punto di vista della ricerca. Poi è chiaro che tutto questo deve passare anche attraverso una serie di accordi che devono essere transnazionali, pubblico-privato, perché è ovvio che la rinuncia a quelli che sono, diciamo, un po' le proprietà brevettuali è uno degli aspetti che potrebbe o non potrebbe, diciamo, rendere accessibile il vaccino a tutti quelli che sono i paesi del mondo, perché il rischio, certo, voglio dire, se non si raggiunge l'accordo, è che solo chi se lo potrà permettere potrà disporne. Questo, in un'ottica di sanità pubblica globale, non è accettabile.
Grazie al presidente della Fondazione GIMBE, il dottor Nino Cartabellotta, per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
La linea